Io ho ricevuto una cosa che non so se la posso condividere, nel senso, perché non è chiara manco a me, però la vorrei
dare un'introduzione.
Vorrei condividere, onestamente.
È molto espressa, prende forma.
Lo so, però è molto particolare, è molto delicato.
È nato anche un cantico, penso.
Però una cosa.
Vero,
sì.
È nato anche un cantico. Già ho scritto.
Già ho scritto.
Veramente.
Lo possiamo leggere insieme?
Sapere, sì,
la curiosità
è donna,
io direi.
Matteo 18. Leggeremo un po' di versi. Matteo 18 dal verso 15, leggeremo al verso 35. Uno dei più grandi problemi di quello che stiamo per leggere è che è sempre stato letto in maniera separata e quindi interpretato in maniera separata. E stasera vorrei leggerlo e interpretarlo tutto, tutto d'un fiato. E poi capirete cosa voglio dire. Matteo 18 dal verso 15 in poi dice: ora se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e metti un post su Facebook,
no,
e svergognalo, no?
No,
la Bibbia 2.0. Ora se tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. E se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Qualcuno ha mai sentito predicare su questo argomento? O insegnare? Come volta. In realtà il versetto 16 non dà speranza a colui che non si ravvede o a colui che non chiede perdono, vero o no?
Certo. Okay.
Gesù non ferma il discorso lì e continua, dice: in verità io vi dico che tutte le cose che voi avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. E ancora io vi dico che se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Avete sentito predicare su questi?
Sì.
Avete sentito predicare solo sul verso 18, solo sul verso 19, il versetto 20 è una dichiarazione classica delle comunità, no? Non importa quanti siamo, perché dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. Ma Pietro, avendo compreso quello che Gesù stava dicendo, dice qua al versetto 21, accostatosi gli disse: Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a sette volte. E Gesù gli disse: io non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte 7. Scusate, non è l'esatto contrario di quello che ha detto poco prima? Da un lato dice: se quello non si pente, sia per te come
il pubblicano
e il pagano. Pietro non riprende il discorso, Pietro continua il discorso, perché quello che Gesù ha detto dal versetto 18 al versetto 20 è inserito nel contesto del perdono. Lo vogliamo leggere e interpretare stasera nel contesto nel quale Gesù stava parlando? Perché al versetto 22 dice, al versetto 24 e 23 dice: perciò il regno dei cieli è simile ad un re il quale volle fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Sapete quanto sono 10.000 talenti? 1 miliardo e 500 milioni di euro. Gesù la spara grossa proprio perché sta dando, va all'estremo perché vuole spiegare un concetto, no? C'è un debito che non può essere pagato. E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie, i suoi figli e tutto quanto aveva, perché il debito fosse saldato. Mamma mia, il Signore mi sta parlando. Allora quel servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Versetto 27. Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito fuori, incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari, parliamo di 2.500 euro, che stava con un debito di 1 miliardo e 500 mila euro, e c'era uno che c'era da 2.500 euro. E afferratolo per la gola lo soffocava dicendo: pagami ciò che mi devi. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. A me non sto debito si poteva pagare, io non si poteva pagare. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito. Ora gli altri servi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato, e non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo padrone, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore, perdona di cuore, perdona di cuore, perdona di cuore, ci semplice il disco, perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli. Ora, per me non è facile, perché è la prima volta che mi avventuro in questo capitolo in questa maniera. È un spostamento d'aria.
Non se lo sto bene. Non
lo
so. Ora, se io leggo il versetto 17 e lo comparo, si può dire lo comparo? Sì. Comparare.
Tua mamma ci voleva qui. Che hai
dirlo?
Se online.
Se io prendo il verso 17 e lo metto accanto al versetto 22, io ho un problema di interpretazione qui. Perché Gesù prima dice: se tuo fratello ha peccato contro di te, va, riprendi il fratello lui solo, se ti ascolta tu hai guadagnato il tuo fratello, se non ti ascolta prendi per te, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Poi se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa, se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Domanda: come sono i pagani e i pubblicani? Se noi leggiamo i Vangeli, ci rendiamo conto che i pagani e i pubblicani erano i compagni di viaggio di Gesù. In Luca 15 lo vediamo che i pubblicani e i pagani erano sempre accanto a Gesù per ascoltarlo. E i farisei lo condannavano per questo, lo giudicavano, dicevano: egli costui mangia con i peccatori e accoglie pure i pagani. E Gesù da lì poi predicò sulla, fece le tre parabole, vi ricordate, della pecora smarrita, della dramma perduta e del figlio prodigo in Luca 15. Quindi che significa sia per te come il pagano e il pubblicano? Guardate un attimo di nuovo il versetto 15. Ora se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato tuo fratello. Qual è l'attitudine di ogni singola persona nelle relazioni? Cercare di guadagnare le persone. Non di perderle, cercare di guadagnare. Il versetto 18, infatti, è inserito in un contesto di rapporti personali, non si parla di demoni. Il versetto 19 parla di due o tre persone che chiedono qualunque cosa al Padre. E il versetto 20 c'è la garanzia che nello stare insieme Gesù è sempre là presente. Tutto questo Gesù lo sta inserendo nel contesto del perdono, nel contesto del vedere le persone come Dio le vede. Il versetto 21: Signore, se mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a sette volte? E Gesù dice: non fino a sette volte, ma fino a 70 volte 7. 70 volte 7 è 490, ma no, Gesù non sta facendo matematica qui. Gesù sta dicendo letteralmente, è un numero per dire sempre. Sempre. Allora Gesù dal verso 15 al verso 17 sta parlando e sta dicendo di come deve essere il tuo rapporto con quella persona. Perché Gesù più avanti dice, se Pietro fa, se mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Non sta dicendo Gesù se quella persona pecca contro di te e ti chiede perdono. A prescindere dal fatto se ti chieda perdono o no, a prescindere da questo, devi perdonare. A prescindere. Quindi se una persona ti chiede perdono, perdona. Se una persona non ti chiede perdono, perdona lo stesso. È chiaro che per te sarà come il pubblicano e il pagano, cioè sarà qualcuno come qualcuno che dovrai riguadagnare.
Amen.
Gesù non sta dicendo sarà per te come il pagano e il pubblicano, scartalo e buttalo via, ma instaura nella tua mente, nel tuo cuore, un tipo di rapporto con lui, come se lo dovessi riconquistare. Perché Gesù non stava parlando dei pubblicani e dei peccatori in maniera dispregiativa, perché i pubblicani e i peccatori erano il pubblico preferito di Gesù. Quindi lui non poteva mettere quelle categorie di persone in secondo piano. Sta dicendo letteralmente, il tuo rapporto che hai con le persone è un rapporto, con alcuni potrà essere fraterno, con altri saranno come estranei, ma anche se sono come estranei o si comportano da estranei, ricordati che tu hai la potenza di legare e di sciogliere.
Amen.
Che tu hai la potenza di chiedere qualunque cosa al Padre. E qualunque cosa tu chiederai al Padre, ricordati che quando state insieme, anche se siete due, io sono lì. Vedete, il contesto di cui parla Gesù è un contesto di perdono. E guardate un attimo, tenete il segno su Matteo 18, venite con me in Ebrei 12. Ebrei capitolo 12, al versetto 15, dice: badando bene che nessuno, Ebrei 12, 15, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia, attraverso la quale molti vengono contaminati. L'amarezza dovuta dalle offese ricevute produce molestia, è qualcosa che ti molesta, è tipo uno stomaco. E ora vi farò l'esempio di quello che abbiamo appena letto in Matteo 18. Gesù ha parlato di aguzzini, vi ricordate?
Sì.
Chi sono gli aguzzini? Il Padre vi consegnerà gli aguzzini finché non avrete restituito tutto il debito. Chi sono gli aguzzini? I demoni?
No.
Il Padre chiaramente non usa il nemico per correggere i suoi figli. Le malattie, le disgrazie, cosa sono gli aguzzini? Gli aguzzini sono quelli che ti molestano continuamente. E gli aguzzini non sono altro che l'amarezza che rimane dentro il cuore. Badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio, cioè non che una persona perde la grazia, ma dice, sta dicendo letteralmente, quante persone ci sono qui? Nessuno deve essere privato della grazia, cioè chi ha compreso la grazia non deve privare gli altri. La grazia di Dio, la grazia è perdono, la grazia è amore incondizionato, la grazia è rilasciare le persone. Ricorda, tutto quello che tu avrai legato sarà legato dentro di te. La mancanza di perdono lega e il perdono scioglie. Tutto quello che tu avrai legato sulla terra sarà legato nel cielo. Sai che cosa si sta dicendo Gesù? Se tu dichiari la tua mancanza di perdono verso una persona sulla terra, spiritualmente parlando, c'è qualcosa che succede tra te e quella persona. C'è un blocco. Se tu non rilasci il perdono su quella persona, tu la stai legando. Ma non che quella persona è legata. È legata dentro di te, è legata in quella che è il tuo modo di vedere quella persona. Quella persona potrà fare pure i salti mortali. Se non l'hai perdonata, rimane legata lì in un angolo del tuo cuore dove dirai che quella persona non è mai cambiata. Gesù usa quell'espressione nel contesto del perdono. Se due di voi si accordano, se c'è una persona che non riesce a perdonare e chiede aiuto a qualcuno e gli dice: aiutami, ho bisogno che tu preghi per me, ho bisogno che preghiamo insieme perché questa cosa da solo non riesco a sciogliere questo nodo, ci sono delle radici di amarezza dentro di me, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia, nel testo greco dice anche che vi dia fastidio, e attraverso la quale molti vengono contaminati. L'amarezza contamina, l'amarezza ti fa guardare le persone in maniera diversa, l'amarezza ti fa parlare delle persone in maniera diversa, l'amarezza ti fa pensare delle persone in maniera diversa, l'amarezza ti fa agire verso certe persone in maniera diversa, ti contamina.
Ecco perché dice: quello che esce dalla bocca contamina, no?
Non contamina ciò che è, contamina ciò che esce. Tutto quello che voi avrete legato sulla terra, chi da così ha fatto quell'errore, quello sbaglio, ormai è finita. Ma non è realmente finita per quella persona, almeno per Dio non è finita. Ma è finita dentro di te. Questa radice di amarezza ti sta contaminando. Ma tutto quello che voi avrete sciolto sulla terra, tutto quello che avrete permesso che sia, che possa essere lasciato andare. E voglio concludere con Luca il capitolo 17, guardate. Ne parlavamo? Dove che ne parlavamo? L'altro ieri in macchina. Del figlio del Jazz. Luca 17, versetto 3.
Qualcuno
facciamo la prima da sotto. Aspettiamo ragazzi che salgono un attimo, dai. Luca 17. Intanto salutiamo i nostri fratelli da casa, li benediciamo con tutto il cuore. Alleluia. Luca 17, versetto 3. Dai che aspettiamo voi.
Arriviamo subito.
Mamma mia. Sì, sì, finiamo subito. Sento proprio... Sento una chiamata verso l'altare. La tavola.
Oddio mio.
In Luca 17, al versetto 3, dice così: state attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. E se si pente, perdonagli. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo mi pento, e ci dici no,
impossibile,
fenemoca, una sì, due va bene,
ah sì,
però sì, dopo la terza te ne devi andare davanti agli occhi miei dicendo mi pento, perdonami. Allora gli apostoli dissero al Signore: accresce a noi la fede. Vedete, loro chiesero fede nel contesto del perdono. Non è una richiesta a parte. Noi molto spesso tiriamo fuori i versetti e li tiriamo fuori dal contesto, ma il contesto di quale si sta parlando è il perdono o la mancanza di perdono. E dice qua al versetto 6. Il versetto 5 c'è la richiesta degli apostoli: accresce a noi la fede, cioè Signore fai un miracolo, non ce l'hanno già facendo. Versetto 6, attenzione qua. Il Signore disse: se aveste tanta fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e trapiantati in mare, ed esso vi ubbidirebbe. Di solito quando si parla della fede, Gesù usa l'espressione la montagna, no? Con la fede spostiamo le montagne. In questo unico caso, in Luca 17, Gesù parla del gelso, perché il gelso ha delle caratteristiche, in realtà non è come, non sono come i nostri alberi, è un tipo di albero diverso che è simile al nostro gelso, è un albero della Medio Oriente, lì in Israele, ma è un albero tipico di quella zona. La caratteristica di quest'albero, a parte il frutto, sono le radici. Le radici di quest'albero sono talmente profonde che sono quasi impossibile da sradicare. Anche se tu tagli quest'albero alla base, alla radice, queste radici continuano a crescere e a fare cose incredibili. Ora, Gesù dice: la fede ha la potenza di sradicare questo gelso. Ok? Ora, se noi andiamo a leggere un attimo in Matteo 13, magari lo leggo io velocemente, al capitolo Matteo 13, 31, Gesù dice, propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile ad un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è certamente il più piccolo di tutti i semi. Non so se avete mai visto un granello di senape. Avete mai visto? È come la punta di un ago. Cioè, è quasi invisibile. Esso è certamente il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande di tutte le erbe e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Gesù ha detto: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gesso: sdraiati e gettati nel mare. Io ho conosciuto tante persone che, avendo subito dei torti, si sono scoraggiati perché non riuscivano a perdonare subito. E hanno ricevuto anche tanto giudizio in maniera ignorante. Perché il perdono non è matematica, non è qualcosa che va al comando. Il perdono è un processo, è una guarigione. Alcune volte ti viene facile a perdonare, alcune volte non è facile perdonare. E vorrei dire questo anche per incoraggiare quanti a volte non riescono a perdonare così. Qualcuno dice: vabbè, il Signore ti dice, ci dice di perdonare, quindi se non perdoni stai peccando. A te non da brucia, a mia sì. Allora, il discorso è che bisogna andare molto cauti su questo argomento. Ma una cosa è certa: perdonare è possibile. Ma Gesù dice anche un'altra cosa più bella. Dice: è possibile non solo perdonare, ma noi possiamo perdonare e continuare ad avere le radici di amarezza dentro. Il campo è il cuore. E c'è soltanto una cosa che riesce a sradicare il gelso, se parliamo in terminologia di botanica, ed è il granello di senape. Il granello di senape, una volta messo nel terreno, accanto al gelso, comincia a crescere e le sue radici sradicano il gelso. Gesù dice che il granello di senape è il regno di Dio. La religione non ti dà la forza di perdonare. La religione ti fa entrare in comunità, dire il tuo fratello: pace del Signore. Però uno a destra, l'altro a sinistra, uno viene prima e l'altro viene dopo. Se l'altro se ne va, l'altro aspetta che se ne va. Non so se vi è mai capitato. Ma non solo nelle comunità, anche all'interno delle nostre famiglie. Ma all'interno delle nostre famiglie ci può stare. Però all'interno dei luoghi di preghiera, chiamiamoli luoghi di culto, c'è la massima espressione dell'ipocrisia. Perché con il saluto pace del Signore tu hai risolto il problema. Pace. Io mi ricordo quando qualcuno mi stesse parlando pace e cominciò a stringermi la mano, me la stava per spezzare, con il sorriso in bocca, pace, come per dire: t'ammazzassi a sto minuto, ti distruggerei, ti farei scomparire, pace, lo so, quelle, pace! No, ci sono radici di amarezza che la religione non riuscirà mai a sradicare. Solo il messaggio del regno di Dio. E quando Gesù parla del regno di Dio, parla del perdono. E questo regno di Dio, come un granello di senape che cresce nel campo del tuo cuore, potrà sradicare ogni radice di amarezza, anche quella del gelso, che è la più antipatica, la più profonda, la più radicata che possa esistere. Gesù non esclude nessuno dalla sua grazia. Ma non esclude neanche il fatto che noi avremo difficoltà a perdonare. Però è molto importante quello che abbiamo letto nella lettera agli Ebrei. Vi prego, dice, che nessuno resti privo della grazia di Dio. Non è la serata per parlare di quelle che sono le nostre colpe o di quelli che possono essere i sensi di colpa che possono tenere una persona che è cosciente di quello che ha commesso di sbagliato, di sentirsi sempre giudicato e condannato. Allora è importante, vedete, c'è stato un episodio nella chiesa di Corinto, che viene citato nella prima lettera, nella seconda lettera. Vi ricordate quello che Paolo dà in man di Satana?
Sì.
Perché si portava a letto la moglie del padre, no? Non era incesto, non era incesto, era semplicemente il padre si era risposato e quindi il figlio si era portato a letto la seconda moglie. E Paolo fa ordine all'interno di quella comunità e dice: prendete delle precauzioni contro questo ragazzo in modo tale che possa ritornare sulla buona strada. Nella seconda lettera ai Corinzi, che poi in realtà è la terza lettera ai Corinzi, nella seconda lettera ai Corinzi lui deve esortare i Corinti a dare misericordia a questo ragazzo, perché dice: mi è arrivata voce che questo ragazzo è talmente scoraggiato che non vuole più saperne niente del Signore, e lui incoraggia i Corinzi a dare grazie alla persona, a questo ragazzo, perché era stato ripreso, era stato ammonito, era stato bello, c'avevano capullato, però non davano, stavano dando grazie, stavano dando una correzione senza misericordia. Allora Paolo dice: va bene la correzione, ma dovete dare misericordia, dovete dare la speranza, perché sennò la correzione non ha senso. E allora lo scrittore della lettera agli Ebrei dice: io prego e vi chiedo che ognuno non rimanga privo della grazia di Dio. Perché l'amarezza non è semplicemente per quello che ti hanno fatto, ma anche per quello che hai fatto. Ricordate Pietro? Dopo aver rinnegato Gesù, dice la Bibbia, si alzò e pianse di amarezza. L'amarezza non era dovuta da un torto subito,
torto fatto,
ma a un torto fatto. Quindi le radici di amarezza possono venire in un modo e in un altro. E la soluzione di questo è dare grazie alle persone. Amen. Dare grazie alle persone. Però voglio concludere con questo. È importante quando Gesù dice: tutte le cose che avrete legate e tutte le cose che avrete sciolte. La domanda che voglio fare: ci sono persone che hai legato? Non dobbiamo rispondere, ognuno dice, ognuno esamini se stesso. Ci sono persone che abbiamo legato nel nostro cuore e che come se non avessero più alcuna possibilità, come se abbiamo chiuso l'accesso. Perdonare non significa stare con quella persona, non significa mangiarci insieme, non significa andarci a letto, non significa andarsi a farci una partita a pallone, perché non necessariamente dobbiamo stare insieme alle persone che ci hanno fatto del male. Ma quello che fa la differenza è ciò che succede nel nostro cuore, perché è qui il problema ed è qui la soluzione. Quindi Gesù sta dicendo: anche se arrivato a un certo punto lo devi trattare come un pubblicano, come un pagano, però alla fine resta una persona che va amata e che deve essere riconquistata. Della serie: la porta non la chiudere, lo spiraglio tienilo aperto, perché non sai mai se un giorno questa persona ritornerà, e se l'hai legata non ritornerà mai, ma se l'hai sciolta allora c'è la possibilità di poter riguadagnare qualcuno che hai amato.
Amen.
Alleluia. Gesù è in mezzo a noi, dove due o tre sono radunati, lui è in mezzo a loro. Dai, preghiamo, dai, ringraziamo Dio. E nella presenza di Dio, semplicemente, nella presenza di Dio, vediamo il nostro cuore, ok? Esaminiamo il nostro cuore, lasciamo che sia Lui a fare questo lavoro nella nostra vita, ok? Lasciamo, ognuno di noi, ognuno dice. E qua era Vignata, e conosceva con Chiara Carremina. I sottotitoli qua ci vogliono. E ognuno sa le proprie cose, ok? Ognuno conosce le proprie cose. Però mettiamo questo davanti al Signore, e anche per le persone che ci stanno seguendo da casa. E la grazia vince sempre. L'amore vince sempre. È il regno di Dio. Quello che dicevo poco fa, non ci scoraggiamo se non riusciamo a perdonare subito, perché su certe cose abbiamo bisogno di processi di guarigione, però non lo lasciamo di lato. Lasciamo che il regno di Dio faccia quest'opera nella nostra vita. Praticamente, se hai un gelso e hai piantato il granello di senape, che è il regno di Dio nel tuo cuore, non annaffiare il gelso. E a volte noi annaffiamo la maretta, oddio chi lo capisci, te lo ricordi? Poi guardiamo le cose su Facebook, lo vedi, non è mai cambiato. Annaffia il granello di senape, annaffiamo il regno di Dio, e il regno di Dio, crescendo sotto il suolo, si allarga e le radici letteralmente alzano il gelso e lo possiamo buttare via. Amen. Grazie papà, grazie con tutto il cuore per questa sera. Padre, vogliamo pregare per i nostri cuori, come tu hai detto, ognuno stia attento a se stesso, ed è per questo che vogliamo letteralmente pregare per noi stessi, Padre, affinché i nostri cuori siano disponibili, aperti e pronti per rilasciare perdono, rilasciare grazia. Padre, che tutte le persone che siano accanto a noi, Padre, preghiamo e ti chiediamo di aiutarci affinché non siano mai prive della grazia di Dio attraverso le nostre vite, che possiamo essere strumenti di grazia, strumenti per dare grazia alle persone e ripristinare la speranza nel cuore di ogni singola persona, magari qualcuno che ha sbagliato e che si sente giudicato, si sente condannato senza speranza e che ha bisogno della tua grazia, o qualcuno che è stato ferito, che si sente talmente abbattuto, deluso, e preghiamo, Padre, che ogni cuore possa essere sanato e guarito. Alleluia. E che ognuno di noi abbia l'abilità non di legare, ma di sciogliere, di sciogliere le persone, di chiamarle per nome e dichiarare il perdono. Per questo noi vogliamo ringraziarti e ti ringraziamo per questa serata, anche per questa cosa che ci hai dato e ci hai detto questa sera. Amen. Grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Grazie, anche vi benediciamo con tutto il cuore, grazie di essere stati con noi. A domani sera.